Allora, benvenuti, ricominciamo anche per quest'anno l'esperienza della Scuola della Parola, per mettere nella Parola di Dio il nostro cammino di Azione Cattolica e questa esperienza dedicata in particolare agli adulti e soprattutto in quest'anno della Misericordia. Questo sarà un po' il filo conduttore di tutto l'anno e Don Giorgio approfondirà nel cammino della Azione Cattolica tutti i temi che trovate anche nel volantino e i titoli sono già un'indicazione di cosa sarà. Non tolgo ulteriore tempo a Don Giorgio, ringraziamo di nuovo Don Gianni e il suffragio, saremo qui tutto l'anno, una volta al mese, come al solito, speriamo di vedervi tutti.
Invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madre e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
Sapete, io non sono un biblista e quindi è legittimo il dubbio e magari anche un sano umorismo da parte vostra su quello che vi sto per dire. Anche in sottotitoli delle scritture la pericope è passata alla storia come il giovane ricco, ma l'insistenza di Marco non è sulle ricchezze, di cui peraltro non si dice nulla, in che cosa abbiano consistito, solo che erano molte, ma non che cosa fossero. L'insistenza di Marco, e questo è evidente, è un'altra: il volto scuro, il volto triste. Allora, pur non essendo un biblista, mi sembrerebbe più appropriata come indicazione non parlare del giovane ricco, ma del giovane triste, del giovane scuro in volto, del giovane incompiuto, poiché si trattava di una pienezza. C'era un desiderio di totalità ed è quello che si è infranto. Ma dalla ricchezza cerchiamo di trarre direttamente dal testo alcune luci. Una premessa che già abbiamo incontrato: Marco si qualifica, si caratterizza per la sua sobrietà. Non usa due parole quando ne basta una. E soprattutto sceglie con accurata meticolosità i vocaboli e i verbi. Dove colloca questo incontro? Sulla strada. Gesù era nel Tempio, Gesù era in casa, Gesù era sulla riva del lago, oggi è sulla strada. Ma è la strada che percorre il Figlio di Dio, una strada che è anche luogo di appuntamenti, è anche luogo di incontri. E Gesù incontra sulla strada per dire: se incontri me, che sono la via, tu hai trovato la strada per giungere al compimento dei desideri del tuo cuore. La strada che percorre Gesù è la strada sulla quale raccoglie gli infelici, raccoglie i ciechi. Qualche capitolo più avanti raccoglierà Bartimeo, e non soltanto lui. La strada ha un potere. Ci sono atteggiamenti che arrestano il cammino di Gesù. Lui è il Figlio di Dio, che viene dal Padre, che inaugura questa strada sulla quale vorrebbe trascinare tutti perché lo seguano e giungano insieme a Lui alla gloria, cioè alla compiutezza e alla felicità. Ma c'è un atteggiamento che ha il potere di fermare il Signore. In Bartimeo sarà quel grido: Gesù figlio di Davide, una preghiera. Questa sera è invece una corsa. Un tale gli corse incontro. Beh, per questo giovane Gesù rappresenta un interesse del cuore. La sottolineatura di Marco "gli corse incontro" testimonia che non vide Gesù per caso, non lo incontrò, non si trovarono casualmente sulla stessa strada. Gli interessava. La prima condizione dell'incontro: l'interesse del cuore. Il cuore interessato. E questa corsa vuol proprio dire subisce un'attrazione. Gesù ha già cominciato a attrarre tutti a sé. Si getta in ginocchio. È l'atteggiamento di chi non necessariamente riconosce una divinità, ma riconosce certamente una grandezza, una sovranità, una maestà. E non è un semplice gesto di prostrazione davanti al potente, Sappiamo che nell'Israele buttarsi in basso era esprimere una preghiera. Alzami, risorgimi, crescimi. Il farsi piccoli per il regno non vuol dire restare nani. Farsi piccoli vuol dire candidarsi alla grandezza, rinunciando ad ogni misura che non sia la misura di Dio. Il Signore ama coloro che amano le cose grandi, ama chi ama Lui, che è il grande. Ma la condizione della grandezza è lasciarsi crescere, lasciarsi portare, lasciarsi prendere per mano, abbandonarsi. Gli domandò, quindi, una corsa che rivela l'interesse del cuore, che rivela un cuore già infiammato, una preghiera. Voglio la tua grandezza, voglio la ricchezza, stabile, duratura, per sempre. È una domanda che traduce una disponibilità. Cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Non chiede semplicemente cosa devo fare per avere la vita eterna, per avere in eredità. E qual è la differenza? L'erede è il figlio. E quindi questo giovane sa bene che la vita eterna esige con il Signore non un rapporto di aggressione e di pretesa, ma un rapporto di figlialità. Esige l'incontro col Padre. Se si parla di eredità, c'è sempre una paternità. E la domanda più intelligente, cosa devo fare per avere la vita eterna? Qui facciamo una piccola osservazione. Siccome è facilmente prevedibile che questo Vangelo verrà spiegato come il pericolo delle ricchezze, l'iniquità delle ricchezze, la malvagità delle ricchezze, se vogliamo stare al testo, le ricchezze che questo giovane fino a questo momento ha posseduto non lo hanno affatto distolto dal cercare ciò che conta. Non sono ricchezze che ne hanno impedito il cammino o ne hanno paralizzato il cuore. È un caso felice, unico, di colui che ha posseduto senza ancora legare la felicità a ciò che ha. Quelle ricchezze non gli hanno riempito il cuore, hanno lasciato spazio nel suo cuore per fargli dire qualcosa mi manca. Qualcosa mi manca. Sembra quasi che queste ricchezze siano state un pedagogo alla vera ricchezza. Quindi Marco non presenta le ricchezze già fino a questo punto come rischiose o come inique. Ci sta anzi dicendo, anche se aveva molto, nel suo cuore c'era ancora sete, c'era ancora interesse, c'era ancora desiderio. Non è sazio pur essendo ricco. E insieme alle ricchezze c'è anche una fede grande, cristallina, invidiabile, una fede che lo accompagna da bambino. Davanti a Gesù non si può mentire, e quello che dice è vero. Tutte queste cose, replicherà, io le ho fatte. E quindi è in una condizione davvero ideale per essere candidato alla gioia, quella che è al sicuro, quella che veramente sazia, quella che posseduta toglie ogni ricerca e toglie dalla domanda che è forse c'è ancora qualcosa. No, quando si incontra realmente il Signore, la prima risposta che si ha è proprio questa: non c'è più nulla che possa rallegrare il cuore come l'incontro con me, perché il tuo cuore non è fatto per le ricchezze, è fatto per me.
è insieme a me. Ecco l'esperienza di questo giovane, fino a questo punto tu puoi godere le ricchezze. Quindi, come vedete, non ci troviamo davanti a una condanna delle ricchezze, ci troviamo davanti al caso in cui è possibile avere e custodire tuttavia un cuore pieno di desiderio per la ricchezza vera. La domanda di Gesù: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Dicendo questo, Gesù non ha voluto escludere la qualifica di essere buono. Gli dice una cosa molto più importante. Lo si potrebbe dire con le parole che Gesù disse a un altro cuore infiammato, che si concluse in ben altro modo, lo scriba, al quale il Signore disse: non sei lontano dal regno di Dio. Sono qui con te io? Non sei lontano dal regno di Dio. Perché dicendo nessuno è buono se non Dio solo, è come che Gesù gli avesse detto: stai contemplando la bontà vera. E quando nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, compare la parola Dio, è come comparisse il Padre. Allora Gesù gli sta dicendo: guarda che la bontà che tu vedi è quella bontà che il Padre dà a te. Bisogna che tu abbia un cuore per il Padre se vorrai essere felice. Io sono buono perché io sono il figlio di Dio, ma se tu vedi in me la bontà, capisci che tutto quello che vedi in me è l'offerta di un Dio che ti è padre. E qui Gesù lascia un criterio: non esiste contemplazione del volto di Gesù che non sia al tempo stesso un invito al dono, al possesso e al godimento. Non è compiuto lo sguardo su Gesù se guardando Lui non diciamo: ma com'è grande il dono che è per me. Il Signore è quel tu che si rivela sempre per te. Quindi il Signore sta già cominciando a parlare al cuore di questo giovane. Ecco, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Quindi, un cuore infiammato, un cuore in ricerca, un cuore che non è sazio, un cuore non ancora dominato dalla ricchezza, una fede continuata, mai interrotta, una condizione davvero ideale. Sembra quasi che Gesù dica: a volte proprio quelli che sono i più vicini possono essere quelli che mancano l'appuntamento decisivo. Il popolo di Israele come popolo eletto non lo hanno riconosciuto, né i sacerdoti quando fu presentato al Tempio, né gli scribi, né coloro che hanno gridato crocifiggilo. Non ci deve rendere sonnecchianti e tranquilli il dono di una fede stabile e solida, perché la verifica della fede passa sempre attraverso il desiderio di averne sempre di più e soprattutto dalla libertà con cui ci si fida veramente che hai Lui. Imparerai a godere di tutto, perché lo vedremo e sarà una caratteristica di Marco: non abbiamo il Vangelo del out, o le ricchezze o il Signore. Alla fine apparirà che il contenuto di questo Vangelo è: se hai delle ricchezze con il Signore, le godi e non diventano loro il tuo Dio, ma se non hai Dio, le ricchezze non ti daranno mai quello che cerchi. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: fa, vendi, dallo, avrai, vieni, seguimi. Questa è la parola dell'amicizia più grande. all'indemoniato di Gerasa, che qualche capitolo prima gli aveva detto: Signore, voglio venire con te. Gesù non glielo permise. La sequela non è un'autocandidatura, non è la realizzazione di un entusiasmo. La sequela nasce quando il Signore ti dice: ti voglio. Quindi è un atto di predilezione, ma prima è necessario capire, fissò lo sguardo su di lui, forse che Dio prima non lo vedeva, forse che il Signore ha avuto un supplemento d'amore, si è accorto solo in quel momento di quel giovane? Assolutamente no. L'amore di Dio è come la potenza di un'acqua contenuta in una diga. Man mano che si alza la paratia, quest'acqua scarica sempre di più la sua potenza. Ciò che cambia quando ci convertiamo non è l'amore di Dio, ma è la nostra capacità di accorgercene, di goderne, di ottenerlo. Quindi Gesù che fissa lo sguardo è il gesto tipico con cui il Signore dice: vorrei che tutto quello che io ho, la mia ricchezza, diventasse la tua. Ed è uno sguardo che il Signore offre a ciascuno di noi. L'altra caratteristica dell'incontro è proprio questa, visto da parte di Dio, che gli incontri del Signore non sono mai anonimi. Il Signore non ama mai nella massa, il Signore non ama mai in generale, fissa lo sguardo. Quindi questa creatura in questo momento attira tutto lo sguardo, tutto l'amore, tutta la tenerezza, tutto il desiderio di Dio. In un crescendo, Marco vuole insistere, è nella condizione ottimale per trovare la ricchezza che rallegra. Seguimi. Ecco, a queste parole si fece scuro in volto. Marco, molto probabilmente, ha voluto presentare questa oscurità del volto in analogia al tramonto del sole. Si fece scuro in volto. Userà questa parola in un altro momento, più drammatico. Era circa l'ora nona e si fece scurità su tutta la terra. Scuro in volto sembra non voglia dire tanto il rammarico di dover lasciare le ricchezze. Vuol dire lo scomparire della luce. Nella tua luce vediamo la luce. Vuol dire perdere il criterio, vuol dire perdere lo sguardo su ciò che realmente ha il potere di rendere contenti in eterno, cioè ottenere la vita eterna. E se ne andò rattristato, il giovane triste. Possedeva infatti molti beni. Non è, dicevo, e ora lo potremo capire meglio, il Vangelo dell'alternativa. Si può essere discepoli anche con le ricchezze. Ma se si è discepoli, vuol dire che si è compreso che solo con il Signore le ricchezze possono essere godute. E se manca il Signore nella propria vita, le ricchezze diventano il Signore, ma non danno ciò che il cuore desidera. Non è un giovane che si è rattristato perché ha perduto i beni. Non va con il Signore, ha gioito fino a poco fa delle sue ricchezze, aveva tante cose, quindi non ha motivo di essere triste, perché non ha perduto i suoi beni. Quello che ha perduto è la gioia. Quello che ha perduto è la gioia, quello che cercava. E Gesù gli aveva detto una cosa: non avere paura, perché se tu hai me, ti libero io da tutti i falsi vincoli che le ricchezze possono indurre. E sta tranquillo, non rimpiangerai niente. Ecco quello che il giovane non ha creduto. Un Dio in antitesi. Mentre Gesù voleva dirgli, se hai trovato me, la prima libertà che hai è nei confronti delle ricchezze. Potrai lasciare tutto, ma non perderai nulla di quello che ti davano, anzi, guadagnerai molto di più. Perché lo stile di Dio è questo, quando apparentemente prende, in realtà lui trasforma, prende sempre il troppo poco per darci ancora di più. Ma noi siamo come il popolo di Israele, è fatica smontare le tende per andare a stare stabilmente in una terra promessa. Noi siamo gli uomini del meglio un uovo oggi che una gallina domani. E invece Gesù ci dice meglio il regno di Dio per oggi, ieri e domani, cioè per l'eternità. Dobbiamo andare lenti, anche se la ricchezza del brano è molta. Ecco, Gesù volge lo sguardo e anziché rivolgersi a lui, si rivolge ai suoi discepoli. Ultimo particolare che è importante. Alcuni padri della Chiesa hanno ipotizzato che questo giovane non si sia salvato, che questo giovane abbia perduto la vita eterna. Non si può trarre questa conclusione. Ha vissuto così onestamente, ha vissuto in compagnia della Torah, dei comandamenti fino a questo momento, continuerà probabilmente ad essere un vero credente, ma quello che gli mancherà sarà il volto luminoso, illuminato dallo sguardo fisso dell'amore di Dio, la sazietà al riparo da ogni paura, la gioia stabile, resterà giovane ricco dopo aver rifiutato di diventare giovane felice. Ora Gesù si rivolge ai discepoli. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Possiamo capire lo sconcerto dei discepoli. Tutti, qualche ricchezza la abbiamo, ma solo alla fine diventa chiaro cosa è realmente la ricchezza. Poi Gesù riprende quanto è difficile, nonostante molti esegeti si siano sforzati di dire che questa cruna poteva anche essere una piccola e minuscola porta nelle mura di Gerusalemme, chiamata ancora la cruna del lago, beh lì con qualche spinta e anche con qualche violenza, non sotto lo sguardo di chi ama particolarmente i cammelli, è possibile farglielo passare. Ma il Vangelo non va ridotto, non va edulcorato, vuol proprio dire quello che dice, cioè è impossibile che un ricco entri. E il fatto che questi discepoli, che non erano ricchi secondo i criteri del mondo, avevano già lasciato tutto, quindi erano poveri, si sentano interpellati, ma allora com'è possibile? Vuol dire che si stanno avvicinando alla verità che il Signore vuole loro comunicare. E chi può essere salvato? Ecco, abbiamo qui un altro particolare. Guardate, Gesù si guarda intorno. Sembra quasi lo sguardo di uno che ha un grande dono da fare e non trova nessuno che lo voglia. Poi vede i discepoli, rivolge loro la parola. Ma intanto loro hanno questa domanda, ora li guarda in faccia e dice, impossibile agli uomini ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Un'altra volta questa parola ricorre, quando Sara riceve l'annuncio che diventerà madre di Isacco. Tutto è possibile a Dio. Maria di Nazareth, quando le viene annunciato il Verbo si fa carne, com'è possibile all'uomo? Io no? nulla è impossibile a Dio. Allora ecco un punto troppo spesso trascurato. Il Signore è Lui che insiste, è Lui che trasforma i cuori. Tutti sono ricchi davanti a Lui, perché ricchezza vuol dire avere qualcosa a cui consegnare le proprie sicurezze. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore, sono parole della Scrittura. Quindi la Scrittura prevede il caso in cui uno sia nell'abbondanza. Non attaccate il cuore, non abbiate al di fuori del Signore Gesù la fedeltà che le promesse verranno realizzate. Perché se vi consegnerete a qualunque altra ricchezza che non sia il Signore Gesù, sarà sempre di meno quello che otterrete e sempre di più la vostra insoddisfazione. Il fatto che sia possibile a Dio cambiare il ricco, cioè cambiare ciascuno di noi, vuol dire che il Signore non aspetta che noi siamo pronti. Il suo venire, il suo correre, il suo fissarci, il suo amarci, crea nel nostro cuore la possibilità di dirgli: sei tu la mia ricchezza. Il Signore non vuole prestazioni, il Signore vuole fiducia, il Signore vuole abbandono e vuole, ecco la fiducia che è mancata al giovane ricco: se mi segui non perderai nulla di quello che avevi, anzi, una misura piena, pigiata e traboccante, sono parole di Gesù, ti sarà versata nel grembo. Quindi questo giovane non ha capito proprio che quelle ricchezze che lo avevano condotto con il suo desiderio di gioia stabile, di sicurezza stabile, a trovare il vero tesoro, ha creduto che avrebbe perso tutto abbracciando il tesoro che ogni ricchezza comprende. Ecco perché fu triste. E lo avrà continuato ad essere, e lo sarà sempre stato, perché nessuna di quelle ricchezze che pure lo avevano condotto al Signore, avrà mai avuto la capacità di saziare il suo cuore. E allora c'è ancora un ultimo particolare, lo accenno soltanto. Non è impossibile a Dio. Marco ha voluto insistere dicendo: ma è il Signore che vi vuole, ma è Lui che vi cerca, ma è Lui il primo che vi corre incontro. Non abbiate paura, non pensate a com'è la vostra condizione. Pensate a Lui e fidatevi. Buttate in Lui la sicurezza del futuro della vostra vita e non vi deluderà. Potrete continuare a essere ricchi, ma allora le ricchezze avranno perduto l'iniquo potere, se c'è stato, di candidarsi ad essere il vostro Dio. L'effetto della ricchezza che è il Signore Gesù è liberante nei confronti di ogni altra ricchezza. C'è? Non c'è. San Paolo dice: mi sono abituato a vivere nell'abbondanza, nell'indigenza, ad essere ricco, ad essere povero. Quando c'è ciò che amiamo e da cui ci sentiamo amati e che realmente ci fa ricchi, allora si relativizza tutto. Usiamo allora, per concludere, due parole forse un po' impegnative. La ricchezza allontana quando diventa assoluta. La ricchezza conduce fino a quando è relativa. La prima storia di questo giovane era, la ricchezza era relativa, poi improvvisamente è diventata assoluta, perché non ha capito che il Signore non gli chiedeva la rinuncia, gli chiedeva un affare grande: moltiplica, moltiplica e moltiplica ancora. E c'è l'ultimo particolare. La reazione dei discepoli è la reazione di chi si sente miracolato. Reagiscono come i primi miracolati dalla parola di Dio. gli dicono: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Beh, siamo noi i primi, non ce l'abbiamo fatta con le nostre forze. Se tu dici che è impossibile che uno entri nel regno dei cieli che è un ricco, beh, noi che già ti stiamo seguendo, noi che abbiamo già rinunciato a tutto, allora vuol dire siamo il primo effetto della tua misericordia, siamo il primo effetto della tua opera. E allora Gesù dice: sì, è proprio così. E guardate, sintetizzo al massimo, Gesù si guardò intorno, in quel guardarsi intorno avrà cercato quel giovane a cui finire il discorso. Trovi invece solo i discepoli che lo ascoltano, ma le parole che dice a questi discepoli sono quelle che avrebbe voluto dire a quel giovane. A quel giovane che così in fretta se n'è andato al solo pensiero che seguire Gesù avrebbe potuto significare una perdita. Ecco quello che gli ha raffreddato il cuore: l'idea che Gesù sia un meno e non invece un più, anzi un infinito. Chi seguirà il Signore? Non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle o madre o campi, che abbia lasciato le relazioni più care, che non riceva un uomo un nuovo modo per vivere nuovamente le sue relazioni. La legge di Dio non è mai di distruggere ciò che fa come creatore, ma è sempre solo di compierla. E allora ecco che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto. Che vuol dire? Le tue ricchezze moltiplicate, perché ora hai un cuore nuovo nel poterle godere. Notate, Gesù non dice: vi aggiungo nuove ricchezze che non avete. No, dice: sarete 100 volte più ricchi. Perché? Perché non solo non avrete perso nulla di quello che avete, ma quello che avete, qualunque cosa sia, sarà centuplicato dalla gioia di viverlo come lo vivo io. La ricchezza del Vangelo imporrebbe tante altre cose, ma ci fermiamo qui. In ogni caso, la corsa di Dio, il miracolo di Dio, quasi a dirci che se questa sera siamo qui, non abbiamo ancora abbandonato il Signore, non abbiamo ancora vissuto i nostri possessi alternativi al suo Vangelo, e beh, vuol dire che anche noi possiamo dire: ci siamo ancora, ma non perché siamo bravi, perché il tuo incontro, il tuo sguardo ci ha raggiunti e ancora ci tiene legati a te. E allora vogliamo riconoscerlo, che quando c'è il Signore, qualunque cosa che si possiede diventa addirittura strumento e occasione di memoria. Di memoria che cosa? Che il vero possesso che rende gioioso ogni possesso è il possesso della vita eterna. Senza il Signore abbiamo tutto senza gioire di niente. Con il Signore qualunque cosa abbiamo è al sicuro, perché avendo Lui, in Lui ogni ricchezza ci è data.
Fatti adoriare il bambino nostra fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Thank you.